Il Sacred Podcast è registrato a Casoria.
Nessuno. Vengono tutti verso le 11:30. Sì. Poi pomeriggio, wow, tutti al mare. E questo succede la settimana successiva.
Ok.
E poi se la inventa sempre più grosse perché gli piace fare l'under, cioè no l'underdog, gli piace fare quello in pericolo, sì, anche con la moglie, eccetera.
La vittima.
Gli piace di fare la vittima, e quindi invece di creare un dialogo vero e proprio, allora fa, no, mi hanno minacciato, mi è arrivata la camorra, e c'è veramente la camorra, sai, tutte queste cose qua, finché alla fine non le fa sempre più grosse.
E gli muovo sugli stereotipi, dove gli stereotipi diventano realtà.
No, però adattandolo di film in film. Cioè
la regola del film diventa realtà da scherzo in generale.
No. Benvenuti al Sud può prendere questa piega, okay, più profonda, cioè più seria, più profonda, Angela. E altri invece, che cazzo ne so...
E sugli Incredibili?
No, gli Incredibili.
E come si può fare sugli Incredibili?
Che è scritto bene, non si può fare.
Ah, le cose per forza scritte male. Ok, quindi no, su The Old Doc di Ken Loach...
Non l'ho visto.
Su Sorry We Missed You di Ken Loach.
Invece del finale tagliato, lui si scapizza contro un muro. No, però per esempio stavo pensando, il film di... C'è anche un altro film di... Se Dio vuole... No, ma tutti i film delle commedie italiane di oggi. Quindi quello con Giallini e Gassman si chiama Se Dio vuole.
Sì.
Ecco, che praticamente ci sta quello che è ateo e pidino praticamente. E quell'altro che invece è un prete. E poi alla fine o Prevatad diventa Don Peppe Diana.
Okay.
Cioè, tipo viene sparato invece di morire, cioè si... Fa il prete coraggioso, e quell'altro invece diventa, cioè diciamo, si rende conto che il suo essere di sinistra era solo di facciata, e rivela fuori, viene fuori la sua vera natura. Capito?
Cioè, prendiamone un'altra.
Brucia un disco di Fabrizio De André in pubblico.
Benvenuti alla puntata 18 del Second Podcast.
Ma veramente?
Certo, dati 5 minuti. Nel caso in cui aveste avuto bisogno di qualche idea da portare a un pitch, non ne avete uno.
No, anche perché appunto adesso siete
denunziabili per plagio.
Adesso sono nell'etere, possiamo fare come quella volta che... Vabbè, in realtà l'intro della puntata doveva essere un'altra, che era questa.
Quella monto comunque.
Parapapara. Benvenuti a questa incredibile puntata del Sucker Podcast, la numero 18. 18, 18, 18, 18, 18.
Perché parliamo di The Old Doc. No.
Esattamente, una normale famiglia di marxisti.
Prevedo veramente una puntata scoppiettante più che mai oggi.
Un apostrofo anormale, ovviamente.
Certamente, assolutamente.
Gli Incredibili
di Brad Bird.
E gli Incredibili 2 di Brad Bird.
Di Brad Bird, sì.
Che oltre a giocare nel Cagliari è anche un ottimo regista.
Bravissimo. Tommaso Augello, mio padre.
Invece di fare il politico ha fatto calciatore. Vabbè,
allora,
può capitare.
Quest'anno, perché gli Incredibili? Perché sono bellissimi. Perché quest'anno il primo di Incredibles compie 20 anni.
E soprattutto perché l'hai vista la da sera.
L'ho visto l'altra notte. L'aneddoto simpatico, a differenza degli aneddoti di Vincio in live, che non sono veri aneddoti ma frasi a cazzo fuori contesto, ho cercato di vederlo sul DVD che possiedo da quasi 20 anni, e però era troppo graffiato perché l'ho distrutto da bambino, e quindi ho ripiegato su Disney+.
E l'hai visto pure in 4K?
No, perché ho l'abbonamento stronzo a 2 euro senza il 4K, l'ho visto in Full HD.
Vabbè,
però va bene comunque,
buono,
insomma. Sì, si vede benissimo fare un 4K, quello, cioè, rispetto alle altre piattaforme fa paura.
Sì, è un'ottima trasmissione. Sì.
No, è tanta roba Disney Plus, ma non stiamo facendo una marchetta. Se volete darci dei soldi saremmo ben lieti.
Tra l'altro Disney Plus è anche l'unico posto in cui puoi vedere i film d'animazione in 4K.
Praticamente sì. Allora, Gli Incredibili, che fa 20 anni il primo, il secondo del 2018. Una discreta distanza d'età, sì, quest'estate proprio. Una discreta distanza d'età tra un film e l'altro. Perché? Perché Gli Incredibili è un brand, a questo punto è un brand, perché vale anche un cortometraggio, insomma.
Giacomo attacca,
Jack attacks. Un franchise che vanta due lungometraggi e un cortometraggio, tutti per la regia e per la scena di Brad Bird. Perché appunto questo stacco importante tra il primo e il secondo capitolo? Perché è un franchise molto aderente alla realtà, che ha bisogno di essere aderente ai cambiamenti della meccanica produttiva di Hollywood e della società, del rapporto con la tecnologia soprattutto, perché Gli Incredibili ruota attorno a questo. E guarda caso, poi il profetismo di Brad Bird, che è un grande uomo, ma mo ci arriviamo, di fare un film nel 2004, anno in cui esce Spider-Man 2, erano usciti i primi due X-Men di Singer, era uscito il primo Spider-Man di Raimi.
Era il periodo anche in cui veniva adattato molto Alan Moore.
Sì.
Perché era uscito nel 2001 From Hell, nel 2003 era uscito... La leggenda degli uomini straordinari, sì. Era uscito La leggenda degli uomini straordinari, l'ultimo film di Sean Connery.
Sì, diciamo, Brad Bird abilmente, sviluppando questo film tra i primi 2000 e il 2004, quando esce, insomma, capisce un po' qual è la tendenza verso la quale cerca di virare Hollywood, con adattamenti su larga scala dei supereroi Marvel e DC... E quindi, vabbè, insomma, 10 anni anche dopo i Batman di Burton.
E riprendendosi anche dopo il floppone del Gigante di Ferro del 98.
Floppone per un film incredibile. Profeticamente nel 2004 fa un film che in realtà rispecchia più che il suo presente, gli anni a venire, quelli dal 2008 in poi, che conosciamo tutti per la bulimia da Marvel Movies e sì, il tentativo di DC di emulazione con DCU, che poi diventa Snyderverse. Con un
di lì a poco fallace, sarebbero stati comprati tutti e due dalla stessa persona, sì, sia la Pixar che il Marvel Cinematic Universe.
Marvel era Paramount inizialmente, Marvel Studios, ci fu sì, un'acquisizione, insomma.
La Pixar invece era indipendente, sì, sussidiaria della Disney.
Di Disney, che distribuiva praticamente.
E faceva il marketing.
Faceva le marchettate, i pupazzetti, le cose incredibili.
Però non rompeva le palle sui film.
Non rompeva le palle sui film perché cosa era Pixar all'epoca? Era una fucina di creativi praticamente, i reietti, gli scissionisti di Disney Animation Studios.
Sì, Lasseter, principalmente John Lasseter, nel senso che John Lasseter fu licenziato dalla Pixar alla fine degli anni 70, dalla Pixar il cazzo, fu licenziato dalla Disney alla fine degli anni 70, in realtà fa parte di quel primo gruppo di veri e propri scissionisti che durante gli anni 70 se ne andarono da una Disney che soffriva della mancanza del suo capo, del suo padrone che ingrassava il cavallo, ovvero Walter Elias Disney, che ancora non riuscì a, che, diciamo, in un periodo di crisi. Tra l'altro è incredibile che la Disney, nel periodo più florido per il cinema americano e non solo, gli anni 70, sia stata in realtà assolutamente in crisi,
la major più in crisi di tutte, senza sì, idee, senza incassi, con e un che si lascia sfuggire tra l'altro prima anni 80 Barton Selleck e la Blut prima.
E anche Bluth prima, sì, ancora negli no, anche là, sempre lo stesso periodo, fine anni 70.
Primo 80, sì.
Sì, sì, che poi si sono messi in proprio e hanno fatto
robe di poco conto, insomma.
Hanno fatto il loro panico, hanno dato un po' del filo da torcere alla Disney.
Sì, Selleck con
e poi c'era l'outsider,
la Laika, Tim Burton con qualsiasi cosa che abbia fatto.
E poi c'era l'outsider Bakshi, che l'ha sempre odiata la Disney,
sì,
ma vabbè.
Sì, sì, vabbè. E quindi questo ragazzo Brad Bird, che prima era un pulcino, possiamo dire,
sì,
da pulcino, come nasce Brad Bird, facendo
Il Gigante di Ferro del 1998, con
prodotto da Steven Spielberg,
che negli anni 90, in realtà proprio con Don Bluth, ha investito con l'animazione, creando la Amblimation.
Esatto, una divisione di Amblin, la sua casa di produzione, quella di Kathleen Kennedy.
È incredibile che praticamente sembra che gliel'abbia suggerito io il titolo,
sì,
il nome dell'Amblimation. Tra l'altro però l'Amblimation era un'altra casa di produzione con una zoccola come testimonial, era Fivel.
Vabbè, Spielberg o non Spielberg, Brad Bird esordisce con un film che è un floppone, purtroppo.
E quindi si è passati da un topo a un uccello, comunque.
Da un topo a un uccello. E l'uccello poi ha avuto una carriera splendida, diciamo, di grandissimi successi economici, tranne Tomorrowland, uno dei due live action che ha fatto, perché dopo Gli Incredibili dirige Ratatouille, il secondo Oscar consecutivo praticamente.
Vabbè,
dopo Gli Incredibili gira poi Protocollo Fantasma, Mission, sì, Impossible, che cos'è, il sesto?
Il quarto. Tra l'altro Mission Impossible 3 è stato l'esordio di J.J. Abrams come regista.
Ecco, il giorno più triste della mia vita praticamente. Gira Protocollo Fantasma, poi Gli Incredibili 2 nel 2018. Adesso sta lavorando con Skydance, quindi
Ray
con John Lasseter. Sì, ma in realtà voci dicono che Lasseter sia una figura soltanto...
No, è giusto un produttore esecutivo.
Ma è soltanto un nome, non si presenta proprio in ufficio, da quello che stanno a di tutti. È più in mano a Apple, che in realtà è meglio sotto un certo aspetto, perché Lasseter attuale, tra comportamenti discutibili sul luogo di lavoro e assenteismo, diciamo che di Apple mi fido di più, perché Apple produce poco e produce bene, da quello che stiamo a vedere.
Anche
Killer
Stato
Flower Moon, Forza Napoli.
Forza Napoli, non, scusa,
Forza
sbagliato.
Napoli, no, quello mai.
No, però per esempio, più che altro l'impronta di Lasseter si vede nell'estetica, nel senso che il film, come si chiama, quelle poche immagini di Luck che ho visto sembrano, ricalcano moltissimo la Disney, cioè la Pixar degli anni d'oro, cioè sono più Pixar della Pixar,
sì,
stessa.
Esattamente, sì, l'estetica è esattamente quella.
Quindi è quello secondo me su cui Lasseter mette mano. Poi per quanto riguarda sceneggiature, cioè, non
perché
penso abbia
se
troppo.
Se ci pensi anche alla Disney post acquisizione Pixar è esattamente quello.
Perché era lui il direttore creativo insieme a Catmull.
Cioè, il progetto di contaminazione che lui portava avanti da tanti anni.
Sì, sì, diciamo che adesso il sogno si è infranto, tra virgolette, perché l'ha infranto lui stesso con i suoi comportamenti un po' discutibili, che gli hanno precluso probabilmente del potere decisionale per quanto riguarda appunto queste scelte qua, che nonostante il suo comportamento discutibile non si può dire che facessero schifo, cioè nel senso...
I lavori di Lasseter.
No, nel senso proprio l'impronta di Lasseter come padrone della
come
baracca.
Creativo, dai,
come creativo,
come padrone,
assolutamente.
Al di là del discorso economico che prende non ha quasi mai floppato fin quando ce l'ha avuta in mano lui la Disney Pixar,
sì,
cioè.
nel senso che era brutto solo Cars 2, ma non ha quanto ha incassato, non so che sorto.
Sì, andò benissimo Cars 2, assolutamente, però l'asse era uno che si è inventato quella robetta di Toy Story, che ha un attimo cambiato il cinema d'animazione, almeno quello pop.
Ha fatto i Sette Samurai animato Cars come Life, secondo film.
Sì, e i due Cars, Toy Story 2, insomma, una carriera di tutto rispetto da autore, per non contare le robe da produttore esecutivo e produttore.
E che ha molestato Miyazaki.
Ha molestato Miyazaki, gli ha fatto vincere un Oscar alla carriera, gli ha fatto campagna Oscar praticamente nel 2015. Vabbè, lui è sparito per motivi di molestia, come si può immaginare dato il periodo storico. Al di là di John Lasseter, Brad Bird, Pixar spacca i culi, sostanzialmente.
Gira
due delle IP autentiche più forti di tutte.
E Gli Incredibili 2 rimane ad oggi il film con più incassi della storia della Pixar, nel senso che ha battuto Toy Story 3, nel senso i primi due, i film che Pixar per incassi sono Toy Story 3, cioè, anzi, Gli Incredibili 2 per primo e Toy Story 3 per secondo. Tra l'altro non è neanche troppo distante nel tempo.
È al quarto posto all time dei film d'animazione, dietro a Frozen 2, Super Mario Bros. Il film e Frozen 9 il primo.
Beh,
comunque Disney sotto l'asse, per cui insomma stiamo sempre là.
Sì.
Incredibili, perché Incredibili è una roba incredibile, soprattutto perché pane uccello.
Perché è un autore incredibile? Primo, perché diciamo il suo modo di fare il cinema basato sull'osservazione è assolutamente conforme con proprio la linea editoriale della Pixar, che l'osservazione la mette non soltanto nella sua capacità di scrittura di storia, ma anche, cioè, anzi, non solo nella sua tecnica che fa respirare letteralmente i personaggi, ma anche nelle sue, diciamo, nelle sue storie che non prevedono, cioè che hanno delle regole ferree che continuano a rispettare in realtà, che non prevedono un cattivo e non sono dei musical, con dovute eccezioni, nel senso che in realtà le segue, non dico pedissequamente, però sono flessibili anche in questo caso, perché negli Incredibili c'è un cattivo. Sì, perché sono dei film di supereroi, alla fine sono dei film di genere. Oppure, per esempio, la musica l'ha messa in Coco, però il fatto è che l'ha sempre, hanno una loro profondità questi, diciamo, queste scelte più convenzionali. Cioè, se rompono le regole che loro stessi si sono dati, è per dei motivi fondamentali. Per esempio, hai un cattivo come Sindrome.
I cattivi dei due film di Brad Bird sono clamorosi per quello, perché non sono totalmente indiscutibili da un punto di vista della dimensione morale, mettiamola così. Nel senso, Sindrome commette delle malefatte, come ne commette l'ipnotizza schermi del secondo capitolo, ma in realtà sono dei personaggi che hanno una filosofia molto forte e a tratti condivisibile. Nel senso, qual è la caratteristica di Sindrome? Il voler normalizzare i supereroi. Rendere tutti super in esatto. Modo che non esista la superiorità, in un certo senso. Invece Ipnotizza schermi porta avanti e completa il discorso tanti anni dopo, 2018, allargandolo. Cioè Ipnotizza schermi, la morale di questo personaggio meraviglioso, funziona anche meglio di Sindrome a tratti, perché Sindrome, come il primo film in generale, è più attaccato agli archetipi del genere comic action, mentre i due è più attaccato in realtà alla sua realtà del 2018. L'Ipnotizza schermi è clamoroso per quello. Cioè, Ipnotizza cerca di bandire a vita i supereroi dal mondo fantastico degli Incredibili, che è ambientato negli anni 60 praticamente.
A quell'estetica.
Sì, nel secondo molto meno, molto poco credibile, ma ci arriviamo, perché è fin troppo ipertecnologico il secondo essere di ambientazione anni 60. È una ucronia, per carità, però.
No, è un anno, in realtà è una estetica anni 60, ma non è.
Sono gli anni 60.
Ma non c'è proprio un'ambientazione.
Sì, a un certo punto viene proprio detto.
Non mi ricordo.
Che i fatti dei flashback di inizio Incredibili sono ambientati negli anni 50, passano 15 anni tra un
vero cacchio.
So, metà anni 60
sì, l'inizio è ambientato nel 47, quindi siamo nel
la prima
62
scena, nel 47, sì, okay. Sì. No, viene proprio detto, viene raccontato un aneddoto quando c'è Edna che mostra i costumi, spiega, questi sono filmati del 1950 in cui il mantello rimane impigliato nell'aereo, cioè vengono fatte delle date a un certo punto, quindi gli anni 60 ovviamente è tutto completamente ucronistico, quindi non una distopia proiettata nel futuro ma un'alterazione del nostro passato. Nel secondo è ancora più forte, perché diventa quasi poco credibile, ecco, questa questione, sono troppo tecnologiche le cose che vediamo nel secondo.
Potrebbe essere interessante analizzare come come la Pixar reimmagina il passato. Pensa per esempio che pure, per dire, Il Viaggio di Arlo è ambientato in una linea parallela in cui i dinosauri non si sono estinti. Oppure per esempio, tu lo sapevi che Ratatouille è ambientato negli anni 70?
Sì.
Bene. Io no, l'ho dovuto leggere su Wikipedia. Okay, no, nel senso, no, non adesso, però insomma non lo diceva nel film, se non sbaglio.
No, non viene detto, però per quello ti dicevo ieri, appunto quella cosa là, che praticamente Ratatouille, cioè un film alla Truffaut, però con un topo che cucina, cioè c'è anche una scelta di ambientazione spazio-tempo molto chiara, quasi didascalica in realtà. Però, quindi Gli Incredibili 2, il villain degli Incredibili 2, se Sindrome cerca di normalizzare il supereroe, il villain del 2 cerca di annientare il supereroe, di renderlo un nemico dell'umanità. Perché? Perché il supereroe, nella filosofia di Brad Bird, identifica una volontà da parte della popolazione di identificarsi in qualcuno di super, in qualcuno di eccellente che riesce effettivamente a essere realizzato, a trovare un senso nella propria vita, che riesca a ergersi sopra gli altri e salvare il mondo da una minaccia malefica figurativa, no? È una lotta tra dimensioni morali, praticamente, quella del supereroe e dell'antagonista, nel quale lo spettatore, ma anche il personaggio, l'uomo comune nell'universo degli Incredibili cerca di rispecchiarsi, perché viene detto testualmente a un certo punto: andiamo sempre più verso una società che cerca di inscatolare, letteralmente, di rendere dei prodotti di consumo che non prevedono il contatto diretto, le esperienze umane, il contatto umano, la morte del contatto umano a favore di simulazioni di realtà, simulazioni di esperienze che cerchiamo di evitare di vivere per non assumerci responsabilità, responsabilità che il super può assumersi in quanto tale, in quanto essere superiore geneticamente parlando. E quindi è un discorso molto interessante, sono due cattivi sfaccettatissimi che presentano una dimensione morale condivisibile a tratti, e questa è la grande forza del primo film. Cioè, la classica frase fatta da Hollywood è: il buon blockbuster è figlio di un buon villain, non puoi avere il bel blockbuster senza il bel villain, no? Che in parte è una cazzata, perché puoi fare anche il blockbusterone col villain imperfetto, senza il villain addirittura.
Pensa agli altri film della Pixar,
pensa a Blade Runner 2049, che è più una lotta all'istituzione, no? All'industria, al concetto di consumismo sfrenato, di tecnologia sfrenata, che non una lotta a un personaggio preciso.
Restando pure sempre in tema Pixar, in tema Brad Bird, pensa a Skinner, il cattivo, sì, cioè diciamo il cuoco stronzo di Ratatouille, sì, che però in realtà non è un cattivo vero e proprio, no, solo no, un imprenditore, no. Solo un, sì, un direttore.
È un ostacolo, dai, più che un cattivo.
Sì,
è
esatto.
Cosa che funziona.
Esatto, e segue la regola di non mettere dei cattivi veri e propri.
Ah, se ci pensi, sia Skinner che Hugo, alla fine sono due personaggi semplicemente ego, è vero. Due personaggi completamente annichiliti dal proprio lavoro, che non riescono più a mettere passione e a provare qualcosa per quello che fanno, e vengono ricolorati in un certo senso da questo topolino e da questi personaggi, no, che affrontano con intraprendenza e positività il lavoro dell'alta cucina. È un po' quello alla fine, non sono dei villain, semplicemente uomini che hanno smesso di sognare, ecco.
Per esempio, Ego ingrassa alla fine di Ratatouille.
Sì, sì, sì. Quando si scioglie. Sì,
sì, sì, è bellissimo il film. Cioè, quella scena, te la ricordo. A proposito, ecco perché è un gran regista Brad Bird. Facciamo un altro esempio. Ratatouille, il momento in cui Ego assaggia la cioè mangia la Ratatouille,
bello,
di...
Sì, 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 parte il flashback.
Parte il flashback alla Inside Out, tra l'altro, sì, che lo anticipa di 10 anni.
Con gli occhioni sgranati e l'effetto vertigo di sfondo, praticamente.
L'effetto
che
vertigo,
col flashback.
Sì. E in realtà c'è solo un'immagine che poi non vedi più per tutto il film. Cioè c'è lui con la ginocchio sbucciato che piange e la mamma che gli prepara questa Ratatouille. Sono due inquadrature, praticamente.
Sì, sì, però ti racconta, tra l'altro, manca full frame. Cioè...
Sì, e ti racconta però tutto così. Cioè, ti fa... Dici, perché uno è un grande regista? Perché ti sa raccontare bene una storia anche con due inquadrature. In realtà è un aspetto della storia, però insomma...
Una caratterizzazione te la fa in mezza inquadratura. Cioè,
esattamente.
Ma come anche la scena di Remy che assaggia gli ingredienti dall'immondizia e sì, te li mostra con schermo nero,
facendo
Remy,
sì,
in dettaglio, i sapori che prendono forma sullo sfondo.
E quando lo fa fare pure al fratello.
Ridillo perché ho bestemmiato, devo dire.
Quando lo fa fare pure al fratello, diciamo, sì, quando ti trasforma in visivo il senso del gusto, cioè quando fa un scambio di sensi, il gusto diventa vista praticamente.
Anche lì c'è il senso ritenuto infilmabile, che viene in qualche modo filmato, quantomeno viene dato una connotazione fisica percettibile.
O meglio, oppure quando dà quella frenesia da cocaina alla scena, alla, sì, prima volta che Remy cade nella cucina di Gusteau, quando, sì, rischia di morire tante di quelle volte. Sì. Cioè, dove vedi tutte le fine di da Suri, ciò che rischia
anche
di fare.
Qua vedi bene Brad Bird, il fatto che sa girare l'azione meglio di tanti altri registi live action.
E infatti,
come lui caga in testa tipo a quella scena di Burn di Paul Greengrass, del combattimento nel cesso, che c'è uno stacco ogni millesimo di secondo, non si capisce una sega.
Forse
e Greengrass è un maronno di regista.
Forse Paul Greengrass non è l'esempio migliore, però.
Eh no, però per dirti, a molti piace quel capitolo lì di Burn, perché appunto c'è una regia un po' più autoriale, perché Paul Greengrass, ok, ma è tremendo l'action di Paul Greengrass in quel film. Sono delle cose inguardabili.
Poi si sarà migliorato col tempo.
Sì, quello assolutamente. News from the World non era male, quello su Netflix.
Ah.
Quello con Tom Hanks.
Ah, l'ha fatto lui.
Sì, 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 è suo quello. Ma ha fatto un'altra roba dopo, non mi ricordo cosa. Quindi Brad Bird sa girare la grande l'azione. Se volete una prova, vedetevi anche Tomorrowland, perché è facile da reperire. È un live action, George Clooney.
Sta tutto su Disney Plus. Tutto quanto.
Sì, è uno di quei film fatti sui parchi a tema di Disney World.
Sì,
di
come Pirati dei Caraibi, come, esatto, Jungle Cruise. E come La Casa dei Fantasmi.
La Casa dei Fantasmi. fantasmi, è vero. Quindi è un film senza pretese, Tomorrowland, però se volete vedere appunto un blockbusterone quantomeno girato bene, per quanto abbastanza senza anima e che non toglie e non mette, lì potete capire sul live action come se la cava. Se avete Blu-ray o se avete Paramount, in effetti, c'è Protocollo Fantasma, Mission Impossible, che è un'altra constatazione di quanto questo Cristiano giri bene l'action. Negli Incredibili sta roba esplode, sia nel film del 2004 che ha meno mezzi, che erano passati 9 anni da Toy Story.
Quindi, sì, 2004, sì, 9 anni.
Erano passati 9 anni da Toy Story, quindi una fase ancora sperimentale di quel 3D fatto 100% PC con rendering su computer praticamente.
Sì, anche se cominciano ad essere meno opachi i modelli.
Sì, assolutamente sì, c'è già un grande stacco, però è ancora una fase sperimentale, cioè nonostante sono stati cazzo di fare un action incredibile.
Sì, tra l'altro...
quelle poche sequence action che ci sono.
Stanno dove devono stare,
benissimo.
Sono giuste, stanno dove devono stare. L'unica, in realtà, guarda, l'unico film Pixar che ha dei effettivi limiti dovuti al tempo sono le texture di sfondo del primo Toy Story. Sì. Sono passati quasi 30 anni, ma
l'anno prossimo sono 30, sì.
Però, come dire, lo vogliamo considerare un difetto? No.
No, contestualizzando non è un difetto alla fine.
Considerando che nel 95 era l'anno della prima PlayStation praticamente.
Sì, direi che stavano messi bene, ma già se passi poi a Nemo fa paura.
Ed è di 2003, ma in realtà anche lo stesso Toy Story 2.
Toy Story 2 è già un altro livello completamente. Però Nemo, considerando anche il fatto che c'è il dettaglio che è ambientato sott'acqua o al limite acqua, cioè... Già il live action è un casino, gira con l'acqua al naturale.
Ma pensa anche alle figure.
In CGI è un delirio.
Pensa alle figure umane di Toy Story 2.
Sì.
Cioè, ecco, l'altro limite dell'uno è il fatto che i movimenti di Andy e della mamma di Andy si sono...
Sì, la vera bambola era Andy a tratti, però
sì, cosa che invece hanno migliorato proprio in 4 anni.
Meglio Andy Kaufman o Andy di Toy Story?
No, mi dispiace, Andy Kaufman.
Godo. Ok, soprattutto nella Jim Carrey edizione.
Tra l'altro è lo stesso anno, 95. 99.
A Brad Bird che gira bene l'action e nel secondo poi con molti più soldini a livello di budget e molta più tecnologia avanzata a livello di... CGI per l'animazione, nel 2 ci sono delle robe senza assurde. Senso a livello action, c'è la scena del treno di Elastigirl,
sì.
Nel secondo è incredibile, o come è animato Jack durante le sue varie trasformazioni, no? Che sblocca i superpoteri, tanta roba.
Ha aspettato tanto per farlo.
Esatto, ha aspettato 14 anni per diventare una sorta di gremlin inciadito praticamente, diventa il Chad, quello il potere di Jack.
Chad.
Comunque, parlando del primo, la caratteristica importante qual è? Lo stama di prima è più ancorato proprio ai topos del comic americano.
L'unione fa la forza.
L'unione fa la forza.
Lo trasporta in un contesto appunto più familiare, nel senso che appunto non c'è più il superuomo Superman, cioè che alla fine Mister Incredibile quello è, nel senso
è
che
anche
c'ha...
Mister Fantastic, sono anche un po' dei Fantastici 4.
Ha un, sì, diciamo che ha un'estetica che è un mix fra Action Man, G.I. Joe e Superman, soprattutto sì. Il logo. Però appunto è un Superman che mette su famiglia e si rende conto che dipende dalla famiglia e la famiglia dipende da lui. Cioè c'è questo rapporto di coesione.
Sì, perché si ritrova poi all'immaginario dei supergruppi dei Fantastici 4, alla Suicide Squad dove andare sulla nicchia, o a Watchmen soprattutto, perché l'altro tema portante dei supereroi di Brad Bird sono supereroi e politica, quando la politica si frappone tra l'eroe, appunto, la propria ricerca di una dimensione morale e di una dimensione di giustizia. Ecco, quando la giustizia diventa burocrazia e giustizia istituzionale, non è più giustizia in quanto ideale, di fatto, personale in un certo senso. Perché poi è abbastanza sfumata la soluzione che dà Brad Bird rispetto alla questione del arrestare il supereroe, soprattutto nel secondo, dopo che salvano la banca dalla talpa. Vengono buttati in gabbia quasi.
Sì, sì, perché sono illegali, sono diventati...
Sono illegali perché hanno sfasciato mezza città, non hanno preso il cattivo. Quindi
e non hanno fatto suicidare un tizio.
Nel primo film no, c'è Mister Incredibile che salva il suicida, che è la goccia che fa traboccare il vaso e che porta il governo poi a bannare.
Più che traboccare il vaso è quello che fa crollare un po' tutto il castello di carte, perché poi appunto tutti... Cioè, diciamo, cominciano a guardare il dito e non la luna.
Sì.
Per dire, cioè, appunto, cominciano effettivamente a spedire dei supereroi, delle persone che in teoria dovrebbero, appunto, che fanno un po' il servizio di tutti, nell'inferno burocratico in cui, cioè, che poi in realtà sembra, a tratti sembra Brasil, se ti ricordi, dove è dove c'è la dittatura della burocrazia dentro Brasil. Ecco, 20 anni dopo lo fanno. Gli Incredibili ti mostra una cosa simile, cioè soprattutto in
cui ti riprende appunto i cabinati lavorativi in ufficio, sì, un po' Brasillo e un po' anche l'appartamento di Wilder. No, Wilder c'era questa cosa di rendere inquietante il modo di lavorare dell'americano negli anni 60. Anche Sabrina c'ha esattamente quel taglio, ma anche scene in ufficio.
Anche il quartiere dove abitano gli Incredibili è cioè tutta la famiglia Parr è un paese.
Sì, è il quartiere medio americano, piccolo borghese.
Sì, sì, lo stesso,
quasi lo stesso stile Simpson, lo stesso stile David Lynch.
Lo stesso stile Burton di Edward.
Tim Burton di Edward, non solo di Edward, anche di Mars Attacks. Cioè Burton si arriva molto a quell'immaginario, Frank and Winnie, entrambi. Cioè,
solo che effettivamente Burton, quella roba poi a un certo punto si rende conto, quindi Mister Incredibile, che come dire ha bisogno, cioè che da uomo di famiglia, che lui come uomo non è uomo senza la famiglia. L'uomo di famiglia non è uomo senza famiglia, cioè ho detto si capisce qualcosa, esatto, che se non mi sbaglio, se non mi sbaglio. Effettivamente però Bob è purchiato come Peter Griffin,
una roba, perché quello è il presupposto del primo film, esattamente quello, il supereroe è bannato, il supereroe deve diventare uomo comune, quindi Bob, che è un gigante, quindi viene inscatolato letteralmente in un ufficio americano a quattro mura praticamente,
con un pilastro
completamente a cazzo,
quindi ancora più claustrofobico,
per rendere claustrofobica la situazione. Lui gigante, la vecchietta microscopica nell'ufficio,
il che microscopico
gli addosso, microscopico, anche il capo è microscopico,
il suo boss.
Sì, ha una testa che è grande quanto il resto del corpo.
Non sono felice, Bob.
Esatto.
Tra l'altro la vecchia, più che altro è bello pure il fatto, come presentazione della situazione iniziale, lui che continua comunque a fare a fregare il sistema tramite... quando dice, se ti ricordi, quando lui parla con la vecchia, quella che gli piange addosso, lui dice, io vorrei aiutarla, ma non posso, non le posso assolutamente dire che se fa questo, se fa questo, se fa quest'altro, riuscirà ad avere la pensione che lei desidera, capito? Io vorrei aiutarla, ma non posso. Fa una cosa molto all'italiana, se ci pensi.
Sì.
E infatti, perché non è felice Bob? Perché sanno come fregare la burocrazia! Ecco, questo diceva il boss prima di fargli...
Esatto, buttarlo contro, rompere due pareti, tre quattro pareti.
No. Scassa un intero piano, se ti ricordi, lo ritrovano direttamente in fondo a tutto quel cartongesso. Che meraviglia,
che goduria, soprattutto quella scena Mister Incredibile, il vero Luciano.
Sì, in quel momento Bob Parr diventa Bob Parride.
Incredibile.
Quindi giustamente ha messo su due supereroi, hanno messo su famiglia che in un certo senso hanno portato avanti la loro mutazione genetica. Però giustamente la stirpe dei supereroi continua e quindi anche i figli sono supereroi, ma soprattutto ogni superpotere ha un suo significato, se ci pensi. Allora, perché Bob Parr è il padre di famiglia, è l'uomo forte, e infatti è un uomo super forte. Ellen Parr, Elastigirl, è una madre di famiglia, una casalinga degli anni 60, che può arrivare ovunque. È una specie di... cioè, è elastica in modo tale che, appunto... perché, diciamo, è una...
è un'esasperazione.
Esatto, ha questa caratteristica esasperata della casalinga. La figlia, Violetta, è invisibile. È un'adolescente. E quindi, diciamo, e infatti, come ce la dipingono? Come un personaggio che non riesce ancora ad integrarsi.
No, ma Violetta è il personaggio più interessante di tutti a livello di significato, ma per un motivo molto semplice. Sì. Lei si rende invisibile a Tony, il ragazzo che le piace.
E fa i campi di forza.
Ma non ne ha bisogno. Lei è invisibile lo stesso. Sì, è un personaggio invisibile, un reietto. Eppure c'è questa esasperazione ulteriore. Lei fa qualcosa che in realtà non servirebbe, perché si sente comunque fuori posto.
Non ancora, esatto, non pienamente integrata, insomma. Lo stesso di...
no, è proprio alienata, è quello il fascino.
Flash invece è super veloce.
Sì, Flash è super veloce, ma
proprio Flash della DC, se ci pensi.
È un personaggio frenetico.
Sì, è iperattivo, fondamentalmente iperattivo. Jack invece non ha ancora trovato la sua dimensione, essendo un neonato, e quindi, insomma, ha del grande potenziale, come vediamo sia alla fine del primo film che durante il secondo, e anche durante Giacomo Attacca, che è lo spin-off di lui. Ecco, ha il potere di far venire l'esaurimento nervoso a una babysitter.
Ecco, a proposito dell'azione bella di Brad Bird, il combattimento col procione nel 2, quanto cazzo è bello. Senza senso, cioè la boss fight incredibile.
Sì, è ancora di più. Ah, tra l'altro, citazione a Men in Black sul fatto che cancellano la memoria, esatto, alle vittime
ai testimoni,
dei supereroi. Sì, e soprattutto, qual è il potere dei neri negli anni 60 degli Incredibili?
Essere Samuel Jackson.
E quindi fare il bianco, il ghiaccio, Sibelius, che in realtà è Silver Surfer.
Sì.
Cioè, questo ci sono queste citazioni.
Fantastici 4 è proprio quello.
Sì, sì,
la donna invisibile, Flash è Flash, sì,
Flash
ma esteticamente è la torcia umana.
Sì. Quello. E infatti a un certo punto pure Jack prende fuoco, sì.
È quello. E Violetta la donna invisibile, Helen che si allunga, che è Mr. Fantastic, cioè sono loro praticamente, c'è il Silver Surfer.
L'estetica anni 60 è ovviamente anche nel fatto che praticamente la macchina di Bob è quella di Aston Martin di James Bond, sì. Infatti,
Incredimobile.
Infatti è ambientato nel 62, l'anno in cui è uscito.
Quanti Fantastici 4 sono usciti nel 61?
Nel 62 è uscito Licenza di uccidere di Terenzio, sì. Giovane. Quindi diciamo che Brad Bird pure è un bel nerd.
Il tema di Incredibile un po' ricalca le musiche dei primi Bond. Dai.
Para. È un po' un nerdino, sì. E l'ha composto anche
Michael Giacchino.
Esatto, anche un italo-americano. Perché
Michael Giacchino, cioè anche il tema di The Batman è il tema di Darth Vader di Star Wars.
Eh no, però,
è identico.
Però se non sbaglio, il tema di James Bond l'ha composto Harry Mancini.
Un altro italo-americano, incredibile.
Appunto. Vabbè, niente, parte queste stronzate che cioè, appunto questi ipertesti nostri mentali. Michael Giacchino che ha iniziato la sua residency alla Disney, il fatto che fa musica per tutti i film era Disney.
Sì, ma anche Star Wars, quindi.
E praticamente spiantando Randy Newman, che in realtà era solo il cantante preferito di John Lasseter.
Sì.
Insomma, cos'altro possiamo dire sugli Incredibili?
Quanto è bello Sindrome
con i suoi capelli da Super Saiyan.
Con i suoi capelli da Super Saiyan dei poverissimi. E anche lì, con un po' di anticipo rispetto a quando questo tema sarebbe divenuto, cosa che è ancora adesso, il tema portante del qualunquismo del genere umano, cioè l'intelligenza artificiale e il terrore dell'intelligenza artificiale e della completa assuefazione del genere umano dall'intelligenza artificiale, è una roba che c'è già nel primo film, con la macchina da morte che crea Sindrome, che è una macchina che impara dagli errori, ogni aggiornamento, ogni nuova versione che è in grado di imparare dall'errore del nemico.
È una specie di tripode della guerra dei mondi, pure sì. Quello, un ragno diventato.
E al punto poi da memorizzare anche il pattern di fatto del suo creatore, riconoscerne una minaccia e annientarlo, ecco.
Machine learning, letteralmente,
quindi l'intelligenza artificiale, ma poi Sindrome c'è un aspetto interessante, nel senso che lui è quello che ha consapevolezza sulle regole del gioco, nel senso è quello che ha consapevolezza sugli stereotipi del genere supereroistico, cioè il fatto che il villain debba recitare dei monologhi completamente superflui e perdi tempo in merito al proprio piano di distruzione di massa. Quindi
riuscirai a farmi fare il monologo.
Sei quasi riuscito a farmi fare il monologo. C'è anche questo, che è un ragionamento un po' simile a quello.
C'è una lieve, come dire, fa un po' meta.
C'è dello scream in questo film, cioè è un po' come Wes Craven che arriva, fa scream,
sì.
E percula tutto lo slasher di cui è quasi padre dall'inizio alla fine del film, quindi.
Sì, tra l'altro, vabbè, testimonianza di quanto fosse un grande autore anche Wes Craven,
sì, appunto, senso, da pigliare per il culo la sua stessa creatura,
o comunque quel tipo di cinema che lui stesso ha contribuito a creare. A me questo me lo rese simpatico già ai tempi, e soprattutto mi dispiacque tantissimo quando morì. Incredibili 2 probabilmente sono film che hanno già visto tutti quanti, per cui in realtà questa chiacchierata è più una specie di o invito a riguardarlo
che bello, parliamo di Incredibili perché è bellissimo,
perché è incredibile.
Eh sì, e quindi
Incredibili 3
che si fa, perché sto coso ha incassato 1,2 miliardi, e la politica di Bob Iger, che si è appena reinsediato, è molto chiara, nel senso arriva lui e dice Hakuna Matata, Frozen 3, Frozen 4 li stiamo preparando, Oceania, da che era una miniserie, la trasformiamo in un film per il cinema, sta cosa è tremenda.
Sì, non lo quindi, facevano dagli anni 70.
L'anno prossimo esce Zootropolis 2, che è il decimo film per incasso della storia dell'animazione. Insomma, prendiamo le nostre IP più forti tra Disney e Pixar, dai proprio,
e facciamo come Michael Eisner ma meglio.
Facciamo i sequel a cazzo di cane, perché abbiamo bisogno di introito, abbiamo fatto dei floppini, Elemental si è ripigliato in corsa, la qualità è completamente morta in casa Pixar e in casa Disney, quindi andiamo da i tre film che non abbiamo fatto uscire in sala, sono i più forti degli ultimi anni. Solo Luca e Red. Luca meno,
comunque, peccato.
Però c'è un Mastroianni cameo, quindi va bene così. E il discorso diventa uno molto semplice. Incredibili 3 si fa, Brad Bird lo dice da 6 anni, prendo il tempo giusto.
Ma prima c'è Ray Gunn.
Cioè?
Ray Gunn, che è il prossimo film di Brad Bird, sì, già in mano alla Skydance,
alla
sotto contratto, sì, con la speranza che sia
un Ratatouille, perché comunque che c'è stato
quando ha fatto film brutti, Tomorrowland, ok,
no, però che c'è stato, diciamo che nel periodo di transizione fra Gli Incredibili e Gli Incredibili 2, l'altro film animato che ha fatto Bird è stato Ratatouille, quindi adesso tra Gli Incredibili 2 e Gli Incredibili 3 ci sarà un altro film animato che sarà Reagan, sperando che sia
chissà
bello,
quando esce, chissà che dobbiamo aspettare. Comunque lui l'ha detto chiaramente, ma sembra chiaro il motivo: Gli Incredibili 2 funziona di Cristo perché sono passati 14 anni, perché sì, l'industria cinematografica è evoluta e lui giustamente fa un film di fatto sulla voglia di revival, perché Incredibili 2 parla di fatto del boss di un miliardarione che ha delle influenze politiche anche all'interno del congresso degli Stati Uniti, che cerca di costruire una campagna marketing per riabilitare i supereroi e convincere il popolo che il supereroe debba far parte della società e debba poter essere un vigilante legalmente autorizzato. E qual è il modo, secondo questo, ma come vogliamo definirlo, venditore? Sì, un venditore alla fine.
Sì.
Il meccanismo che cerca di far scaturire questo venditore qual è? Cioè, letteralmente far tornare i vecchi eroi fermi da 15 anni e riabilitare anche i loro vecchi costumi. Cioè Elastigirl come la fa tornare? Col costume del flashback del primo film, col costume vecchio, le fa tornare la motocicletta. Mister Incredibile non sapeva neanche che esistesse quella roba, che racconta esattamente quello, l'ansia da revival di cui è vittima, la bulimia da revival da cui è vittima Hollywood degli ultimi 10 anni.
Ed è uscita anche, e tra l'altro usando
Beetlejuice completamente a caso, anche se sono contento,
tra l'altro usando dei temi che
i sequel di Ghostbusters, sì, i Star Wars, qualsiasi cosa, Harrison Ford che ripiglia i 3 ruoli della sua carriera, Deckard di Blade Runner, Indiana Jones e Han Solo di Star Wars, quella è la roba più clamorosa di tutte.
E soprattutto unendola poi alla, diciamo, al tema, diciamo, all'argomento che si portava di più nel 2018, l'anno di Infinity War, sì. Quindi i supereroi in cui il Marvel Cinematic Universe, sì, Derek and Dominos, sì, quella, c'era quella scena, sì, bellissima la scena in cui tutti i supereroi cantano We Are the World.
E Bob Dylan è ancora scocciato anche nel mondo supereroi.
Esattamente. E a parte quello, comunque, quindi si unisce questa, no, questa nostalgia per alla, diciamo, al tema portante del cinema blockbuster di quegli anni lì, che è appunto il cinema supereroistico, con la Marvel che praticamente sta per fare i suoi due film che hanno, cioè, di più campione di incassi, che appunto hanno fatto, si sono piazzati freschi freschi sotto i film che hanno incassato di più effettivamente nella storia del cinema, che sono i due Avatar, e sì, subito dopo c'è Avengers Endgame.
Perché non ho doppiato Mister Incredibile?
Esatto, dal momento che c'è Laura Morante a doppiare nel primo film soltanto, però. Vabbè, per ovvi motivi cambiano i doppiatori dei ragazzi nel secondo film, tranne una, tranne Violetta, ma
in lingua sono rimasti gli stessi.
Sì, 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 vabbè, ma perché insomma, no, credo siano cambiati anche gli attori dei bambini. Vabbè, sicuro i genitori sono rimasti,
sì, Holly Hunter,
Craig T. Nelson e Holly Hunter.
Mia madre Holly Hunter, godo.
Sì, sì. Holly Hunter era la stessa,
più attraente della galassia.
Sì, era la stessa che si eccita, sì, esatto, che si chiamava le macchine.
Ma questo è solo quello, cioè lezione di piano è una venere per tutto il film, santi Dio. Fatevi un favore, per piacere, vedete questo cazzo di film che non si incula nessuno in Italia, che è Lezione di piano 1993 3. Di Jane Campion, santa Madonna. Comunque, vi piace Harvey Keitel? Bene. Vi piace Harvey Keitel sempre? Benissimo. Vi piace Holly Hunter? Bene. Vi piace Anna Paquin? C'era lei che era quasi neonata? Bene. Vedetevi sto cazzo di film che è una roba incredibile. Esco pazzo ogni volta.
No, cioè cambia solo Flash comunque, anche, tra, anche negli originali. Sì, sì. Okay. Anche perché tra l'altro penso che il, come si chiama, il Jack Jack era bambino, ovviamente era neonato, non è cambiato, ma perché probabilmente avevano ancora le registrazioni del 2004. Comunque
vi ha fatto cacare Batman v Superman? Bene, vedete Lezioni di piano, così vedete Holly Hunter che fa la brava attrice.
Benissimo,
ecco.
E oltre, quindi, che stavamo a dire? Ah sì,
sindrome degli stereotipi.
Sindrome degli stereotipi, la famiglia, il puntare, il lavarsi l'immagine con una donna come immagine, cioè con una donna immagine. Questo è Gli Incredibili 2.
È interessante, cioè come cambia il tempo. L'uomo virile inciardito che diventa il mammo, questa parola orribile che si usa oggi, cioè che sta a casa ad accudire i ragazzini, a fare il padre.
Che è stata fatto purtroppo introdotta dal sottotitolo italiano di Mrs. Doubtfire, Mammo per sempre.
anche quello del 93.
Va bene, comunque. Madonna mia.
Ah, sì. L'anno dopo il Me Too.
Sì, l'anno dopo il Me Too c'è lo swap, letteralmente. Mister Incredibile che diventa il mammo e quella che lavava i piatti nel primo film, cioè Helen, Miss Elastigirl,
esatto.
Diventa la donna immagine, letteralmente.
E spazzava sotto il divano, sì, che la fu sulla forza alzando, del marito, esatto. Alzato. Sì, l'abbiamo vista tutti quell'immagine perché era anche nei trailer. E
sta aspettando qualcosa di incredibile.
Anch'io, ragazzi. Sandra
Milo che fa il bambino.
Anch'io, ragazzino.
Nanni,
anch'io.
Non l'hai fatto tu, gli incredibili. Secondo me lui a casa c'ha una copia piratata in cui ha autodoppiato Mister Incredibile.
E ovviamente la vogliamo vedere.
Sì, la Nanny Cat di Incredibili. La fa vedere solo al figlio in esclusiva da 20 anni.
Infatti il figlio non sa chi sia Adalberto Maria Merli, che è il doppiatore di Mister Incredibile nel primo film. 18. Ah sì, ovviamente, piccola nota. È vero, più che altro... lo sappiamo che probabilmente il film Incredibili 2 era già finito nell'anno del Me Too, però anche qua Brad Bird praticamente, siccome è un grande, perché è un grande autore, perché riesce a capire il contesto in cui escono i suoi film ancora prima che le cose si verifichino.
Vabbè, ma e tutti i grandi artisti lo prima, perché nel 2016 che esce Ghostbusters al femminile, quindi cioè, si stava andando in quella direzione.
Ma non c'era ancora
stato lo scandalone, però quello fu abbastanza, cioè nessuno si è dimenticato quel Ghostbusters, cioè non l'ha visto nessuno, ma tutti lo ricordano perfettamente a livello significativo e simbolico per quella Hollywood. Comunque, questi erano gli Incredibili 2 di Brad Bird e gli Incredibili 3 chissà quando, ma c'è bisogno che si sviluppi
deve
un
uscire,
po'.
Deve uscire prima Reagan.
Deve uscire Reagan, nel frattempo l'umanità farà dei passi indietro che in realtà sono avanti, e Brad Bird avrà altro materiale col quale fare satira incredibile con i suoi supereroi. Il mio sogno è Batman Beyond con Mister Incredibile pensionato che fa da mentore per Jack, che è incredibile.
Come cattivo di Incredibili 3 magari un nemico che si clona, magari potrebbe essere un'idea quella dei...
Come Kung Fu Panda 4 che mi è uscito.
Sì, cioè il fatto di, giustamente, gli Incredibili 1 anticipa, Incredibili 2 praticamente... parla del contesto, cioè vive nel presente, perché è un film di, nonostante sia ambientato negli anni 60, perché è un film di supereroi quando i supereroi sono all'apice, e poi magari il terzo può parlare della deriva che ha preso il cinema supereroistico, la deriva derivativa che ha preso, sì, il
potrebbe
cinema,
potrebbe essere un pigliare per il culo tutto quello che non funziona più a livello proprio di manovra economica,
che è una cosa,
mondo Marvel per esempio,
che è una cosa che in realtà ha sempre fatto Bird, per cui potrebbe tornare a questa formula, nel senso, perché
sì,
lo
me...
scherzare su questi stereotipi è una cosa che ha reso grande gli Incredibili, che smagnano a 10 anni i film Marvel,
sì,
a tutti e
questo
due,
questo pazzo tranne James Gunn, tranne Scott Derrickson, tranne
sì.
Forse no,
sembra Raimi,
sì, ci può sta.
Sembra comunque Raimi, c'è su Spider-Man pure.
No, vabbè, quello, vabbè, figurati, è contemporaneo gli Incredibili alla fine. Però la cosa è, cazzo, secondo me il pazzo sta aspettando di vedere James Gunn che fa Mogola di sì. Cioè gli manca quello per capire meglio se si creerà proprio una spaccatura tra supereroi d'autore, quindi James Gunn, che mo ha pigliato pure Mangold a fare un film della DC,
Supergirl
con Craig Gillespie, cioè la direzione è quella, Muschietti deve fare Batman Bold and Brave, stanno andando da quella parte, se i prodotti addirittura iniziano a funzionare a livello pratico, si va proprio a creare una spaccatura tra la merda di consumo Kevin Feige, che fa il padre padrone finto creativo a capo della Marvel, fa tutto lui, solo lui, e quindi questa spaccatura, poi nella spaccatura potrebbe inserirsi Brad Bird a fare un po' di satira su questa Hollywood dei due mondi supereroistici che si andrà a creare, si spera, da luglio 2025 con Superman, che fu Legacy, ora è solo Superman, di James Gunn.
E sarà un'altra, tra l'altro, oppure potrebbe prendere un'altra piega come è successo con i Joker, magari potrebbe essere una specie di contraltare, cioè ancora più supereroistico, ancora più d'autore, ma allo stesso tempo reinterpretazione di personaggi molto amati dal pubblico.
Cioè faranno anche una fusione in realtà di generi e di contesti, cioè Scorsese, che il primo Scorsese che incontra il Joker fumettistico.
Sì, e Joker là. Quindi sarà il cattivo degli Incredibili 3, notizia in esclusiva, non
Dodo, però interpretato da Willem Dafoe, finalmente il suo sogno.
Joaquin Phoenix che doppia Bob.
Incredibile. In realtà la puntata si chiude prima con noi che diciamo di seguire il canale YouTube @SuckerPodcast, seguire Instagram @SuckerPodcast, tutto piccolo, tutto attaccato, di seguirci sempre sul podcast, cercheremo di recuperare la puntata che ci siamo zompati, perché dobbiamo essere fiscali, sentite le puntate vecchie, quella su Capuano che ce lo caghiamo solo noi, mannaccia la morte, e ti fate il calcio Napoli, venite al cinema Vittoria di Aversa, perché lunedì e martedì parte la rassegna Classici Ritrovati, 7ª edizione,
sì,
incredibile, con si parte film. Con la versione scarsa di un film perfetto del 31, questo film è dell'83 di Brian De Palma, quindi un film che ha un ritmo senza senso, girato di Cristo, mezza botta, sì, forte, però, che è Scarface.
Mezza botta che pende più verso la parte buona che verso la parte cattiva.
Perché, come sempre, il film più scemo di Brian De Palma caga comunque in testa al 90% della roba che esce oggi.
Sceneggiato da Oliver Stone, tra l'altro.
Sì, Oliver Stone, esatto. Il finale lo gira Spielberg, tra l'altro, se volete vedere uno Spielberg dentro un De Palma. E ci vediamo questo, lunedì e martedì, presenta Diego del Pozzo. Doppio spettacolo, perché il film dura 163 minuti, tipo.
Sì,
e settimana dopo?
Settimana dopo, che minchia c'era?
Preparatissimo. Il 15 aprile, data unica, Profondo Rosso di Dario Argento, film che a Napoli non era arrivato, nel Campano non era arrivato, ma c'è solo Hide Space in realtà, l'unica sala del sé che lo porta, è il Vittorio De Versa, al quale vogliamo molto bene, 17:30 e 21 presenta Rosario Gallone, bimba di Dario Argento, e il 29 aprile, perché c'è uno spacco nel mezzo, ma vi sì. Diciamo che succede, il 29 aprile c'è Casablanca di Michael Curtiz, non vedo l'ora, sì. Che ce lo siamo persi l'anno scorso, edizione Warner 100, restauro nuovo, lo sai chi l'ha fatto il restauro?
Martin Scorsese,
Steven Spielberg, Paul Thomas Anderson, i primi tre stronzi che capitano, 17, 19 e 21, presenta Rosario Gallone, che salutiamo,
ultimo,
e il
6 ultimo.
Maggio, lo senti il suono della polizia? L'odio di Michel sì. Di Matteo Kassovitz.
Che in questo momento è in conto su cgtv.it.
Esattamente, c'è anche un bel Blu-ray, se volete il film dura meno di 2 ore, quindi non rompete il cazzo, 17, 19 e 21 presenta Diego del Pozzo.
E nel mentre, il fuori film abbonamento.
Più, più anti-polizia, anti-istituzioni, più con gli effetti vertigo belli, più con Vincent Cassel, più iconico della Francia degli anni 90.
La più bella meteora degli anni.
Bella meteora, esatto, Kassovitz che è morta fatta, non si capisce, regista di pubblicità ormai.
Oddio, c'è andato quasi vicino alla morte.
Sì, è vero, quasi morto purtroppo. Però qual è l'intermezzo che vi stavamo a dire? Tra il 15 e il 22, il 29, il 22, 23, 24 aprile, evento Nexo Digital, a cui vogliamo molto bene perché porta gli anime in sala, c'è per la prima volta in Italia, restauro in 4K di...
Perfect Blue di Satoshi Kon,
restaurato da Katsuhiro Otomo, primo stronzo che passa lì per caso, il Sig Akira.
Sì, signor Akira.
Signor Akira. E Perfect Blue, raga, non vi perdete questi quattro film qua, ma se vi devo dire quello proprio da non perdere per nessun motivo al mondo, piuttosto, cioè buttatevi da un ponte il giorno dopo, non in senso letterale magari, se non lo fate, vedetevi Perfect Blue, cioè avete 3 giorni di tempo per vederlo, è una roba ingiocabile Perfect Blue, come tutto Satoshi Kon.
Che non è solo al cinema Vittoria Perfect Blue.
Sì, lo trovate un po' dovunque, però se venite al cinema Vittoria, i più forti, cioè non noi, vi offrono una birra, no dai, ve lo offriamo anche voi in realtà, dai, anche tranne se... per quelli che già ci conoscono, perché è troppo facile così.
Anche se l'anno cinematografico per me in questo caso è, si può dire, in parte compiuta dopo aver visto Quarto Potere al cinema.
Godo.
Quindi niente, rivedete Incredibili, vedetevi tanti bei film e niente, buonanotte.
Forza Napoli, buonanotte.
Anche questa puntata di Sucker Podcast finisce qui. Seguici per non perdere la prossima. Ti ringraziamo per averci ascoltato e per le 5 stelle che ci avrai sicuramente lasciato. Ti ricordiamo inoltre che Sucker Podcast è disponibile su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Siamo ovunque, veniamo fuori dalle fottute pareti. Manca solo la filodiffusione ed è qui che entri in gioco tu che ci stai ascoltando. Aiutaci a crescere, aiuta ad espandere la nostra community. Lascia recensioni positive, lascia 5 stelle, condividici con i tuoi amici, condividici anche con il tuo animale domestico. Nessun riferimento alla signora Pina Fantozzi. Grazie e alla prossima.